Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
E diamo subito il benvenuto a Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno, Monia.
E apriamo come sempre dando uno sguardo al contesto liturgico nel quale ci troviamo.
Sì, infatti nei giorni scorsi abbiamo appunto celebrato la bellissima solennità dei Santi, che Papa Francesco ci ha anche aiutato a vivere con la sua catechesi del mercoledì che l'ha preceduta sulla comunione dei Santi. Abbiamo anche commemorato tutti i fedeli defunti, molti di noi saranno andati nei cimiteri per una preghiera e per un ricordo. E ecco, perché celebriamo nell'anno i Santi? Ci risponde anche su questo la Costituzione Conciliare sulla Sacra Liturgia. Al numero 102 parla dell'anno liturgico, al numero 106 della domenica, e di queste cose qualche volta abbiamo accennato. Poi aggiunge: nel ciclo annuale la Chiesa venera con particolare amore, oltre la Madre di Dio, anche i martiri e i santi, i quali, giunti alla perfezione con l'aiuto della grazia, cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. La Chiesa in particolare festeggia il loro giorno natalizio, cioè il giorno della morte, che è la nascita alla vera vita, alla vita del cielo, proclamando il mistero pasquale che si è compiuto in essi e che hanno spesso sofferto con Cristo e con Lui sono glorificati. Infine la Chiesa propone ai fedeli gli esempi dei santi, che attraggono al Padre e poi implora anche per i loro meriti i benefici di Dio. Questo in sintesi il numero 104 della Costituzione. I santi che sono nel calendario liturgico sono anche ricordati nel libro liturgico che si chiama Il Martirologio. È un libro, un grosso libro, che ricorda brevi notizie di tutti i santi di ogni giorno, i luoghi del loro martirio, dove sono venerati, insomma, però il loro elenco non è completo perché via via la Chiesa ha anche canonizzato e beatificato altri santi, altri beati. Con loro però il giorno dei santi abbiamo ricordato anche, diciamo, i santi del quotidiano, come i nostri genitori, amici, benefattori, insomma è la Chiesa che celebra la liturgia del cielo, queste presenze che sono comunque invisibili ma sempre con noi.
Stiamo vivendo le ultime settimane dell'anno liturgico. Da cosa sono caratterizzate?
Da un orientamento, potremmo dire, che la liturgia ci dà, quello dell'attesa. L'attesa delle ultime cose, insomma, noi in gergo tecnico come liturgisti le chiamiamo la dimensione escatologica della liturgia, cioè l'attenzione alle ultime cose, l'attesa del ritorno del Signore, quando Egli riprenderà tutto quello che si è guadagnato con la sua passione, morte e risurrezione e le riconsegnerà tutto al Padre. E poi la liturgia, poiché quando facciamo memoria nelle azioni liturgiche ricordiamo, si rende presente il passato nel presente, appunto, in garanzia però anche di futuro, cioè di compimento, potremmo dire è sempre presente questa dimensione dell'attesa nella liturgia. Anzi, essa è scritta spesso anche nelle costruzioni delle chiese, cioè nella cupola, nell'abside, dove spesso è rappresentato il Signore che torna o l'agnello sul trono del cielo, come descritto nella liturgia dell'Apocalisse. nella stessa celebrazione della messa, per esempio dopo la consacrazione, c'è una formula, quindi anche nei riti e nelle preghiere troviamo questa dimensione dell'attesa. Noi celebriamo anche ogni messa, ogni sacramento, nell'attesa che il Signore torni. E del suo ritorno noi non abbiamo paura, anzi lo desideriamo e lo chiediamo, perché sarà la fine di ogni sofferenza umana, anche saranno cieli nuovi e terra nuova, insomma, dicono i testi, egli Dio asciugherà le lacrime su ogni volto e non ci sarà più la morte, insomma, è una grande speranza che noi cristiani abbiamo dinanzi agli occhi e che alla fine di ogni messa ci viene ricordata anche nell'orazione dopo la comunione.
Grazie Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei torna tra 15 giorni, grazie.
Anche a te.
E cambiamo argomento, attore, conduttore televisivo, cantante. Parliamo di Enzo Iacchetti, che per ricordare l'amico Giorgio Gaber a 10 anni dalla morte, ha realizzato uno spettacolo sulle sue canzoni, sul suo pensiero e sulla sua fede. Uno spettacolo molto applaudito anche all'ultimo meeting di Rimini. Padre Vito Magno lo ha intervistato.
Enzo Iacchetti, si è parlato di emergenza uomo al meeting di Rimini di quest'anno a cui lei ha partecipato con uno spettacolo, quindi un tema che rientra nella sua filosofia?
Emergenza uomo è sicuramente un grido d'allarme che ogni persona razionale e intelligente deve porci in questo momento, deve sentire questo grido.
Nella coscienza prima di tutto, cercare dentro, diceva il suo amico Gaber.
Giorgio ha sempre detto, prima di tutto cerchiamo Dio dentro ognuno di noi, poi diventiamo uomini veri e confrontiamoci. Solo in questo modo si può raggiungere un cambiamento. Se ognuno fa per sé, ognuno conta per sé e non prende il buono che c'è negli altri, non riusciremo mai ad avere un mondo in pace, no?
Lei è dunque credente?
Non sono praticante, oppure pratico a modo mio, non lo so. Io credo nell'uomo, molto nell'uomo, non negli uomini cattivi.
So che crede anche e pratica la solidarietà, ritenuta dalla spiritualità cristiana una via verso Dio.
Penso che sì, che Cristo abbia dato anche a me dei fondamentali. Per me gli oppressi, gli umili, gli offesi vanno prima di tutti. Quindi i miei genitori molto cattolici mi hanno insegnato intanto ad essere un uomo onesto, a rispettare gli altri e soprattutto mi hanno detto se uno sta peggio di te, aiutalo. Se poi questa è religione non lo so, però penso che sia un pensiero vicino non tanto a una religione ma alla religiosità dell'individuo.
Enzo Iacchetti, da Gaber cosa ha preso?
Ho preso il rigore professionale, spero. Io scherzo, rido, ma con l'orchestra sono molto severo, non voglio che si sbagli, quando si fa il concerto deve andare tutto perfettamente. Insomma, sono tante le cose. È stato il mio maestro anche nel modo di affrontare l'arte. Lui ha sempre chiesto a tutti, questa cosa ti piace o non ti piace? Io ero anche molto amico suo. E lui mi chiedeva a me, che ero lì come un piccolo canarino a guardare lui, che per me era la colomba. E dice, ma tu mi stai chiedendo un consiglio a me? Ma io non sono nessuno. No, no, tu mi devi dire se questa cosa ti è piaciuta o no. Allora gli dicevo, ma sì, forse. Ed era uno che si confrontava terribilmente. Poi arrivava sul palco anche molto arrabbiato tante volte, perché il suo momento morale, probabilmente in quell'istante, era anche devastante nella sofferenza. E nella vita invece era una persona dolcissima.
prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini, ascoltare il suo commento al Vangelo di domenica prossima, un avviso per quanti ci seguono da Roma e dintorni. Venerdì 15 novembre alle 21 riprendono gli incontri di Padre Maurizio Botta dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma, come sempre presso la Chiesa Nuova nella centralissima piazza omonima vicino Piazza Navona, la chiesa conosciuta anche come Santa Maria in Vallicella. Inizieranno gli incontri dei 5 passi al mistero, ovvero i sermoni di 30 minuti tenuti da Padre Maurizio. Al termine di ogni sermone si risponderà alle domande dei partecipanti scritte in forma anonima ed estratte a caso. Dunque lo schema è lo stesso degli anni precedenti. Tema del primo incontro, del primo passo di quest'anno è «Fai un po' come ti pare, verso l'era del bene fai da te». Lo ricordo, venerdì 15 novembre alle 21, appuntamento in piazza della Chiesa Nuova, presso la Chiesa di Santa Maria in Vallicella, per partecipare al primo dei 5 passi al mistero, gli incontri tenuti da Padre Maurizio Botta dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Ora ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella 32esima domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 20 del Vangelo di Luca. Don Fabio.
Ecco, noi abbiamo in questo testo un problema che è posto da questi sadducei. Questi sadducei sono l'aspetto più autorevole e concreto, immanente, molto legato alla logica del potere, alla gestione. I sadducei erano quelli che avevano in mano il Tempio di Gerusalemme ed erano molto vicini alla classe sacerdotale, fondamentalmente erano appunto tutta quella realtà che gestiva lo statu quo della vita ebraica e il suo potere, erano gli interlocutori del potere romano, erano i potenti della religione e avevano appunto questa visione molto immanente. Badiamo bene, qui c'è un problema che fa cortocircuito con una realtà di oggi. È il grandissimo problema di un tipo di mentalità che perniciosamente entra anche nella nostra prassi cristiana. Cosa sono i sadducei? Sono quelli che dicono che non c'è resurrezione e mettono in piedi un sistema religioso senza resurrezione. Hanno Mosè a cui credono, e come si credono? Tutte le regole sono importantissime, tutti i rituali sono molto importanti, ma loro non credono che ci sia resurrezione, ovvero sia è una visione della fede, della religione, del rapporto col Dio di Israele totalmente finalizzato a questa vita qui. Ovvero sia, è un problema di giustizia in questa vita. Non c'è altro che questa vita. È l'efficace immediato del religioso. Il religioso in quanto dato vantaggioso per una vita pensata senza futuro. Come funziona sta cosa? Perché a noi ci potrebbe sembrare, ma come si fa a seguire una linea di questo genere? Beh, noi dobbiamo dire che dopo 2000 anni di cristianesimo per noi questo sembra inconcepibile, eppure è una realtà che, ripeto perniciosamente, è lì latente in tante posizioni che noi oggi stiamo cercando di promulgare. Si può predicare il cristianesimo senza resurrezione? Si può parlare per caso di tutto ciò che è il Vangelo, di tutto quello che è la nostra fede cristiana, senza toccare il tema del paradiso, della vita eterna e tutte queste cose qui? Come si fa? Ma è tanto semplice, riducendo il cristianesimo a un'etica, ovvero sia riducendo il cristianesimo a un problema di giustizia, di correttezza, di coerenza, di opere buone. Questa cosa qui è molto più frequente di quanto noi possiamo pensare. In realtà, oggi come oggi, parlare della escatologia, escaton, le cose ultime, le cose che vengono dopo, le cose che verranno alla fine, tutto sommato va abbastanza di moda. È piuttosto scomodo mettersi lì a spiegare che nessun atto cristiano è veramente tale senza implicare una relazione con l'eternità, senza implicare una relazione con la resurrezione, non semplicemente l'eternità, non semplicemente una vita post mortem che tutto sommato moltissime religioni proclamano, no, la mia vita che risorge, la mia vita che si mantiene se stessa, identicamente se stessa, oltre il muro devastante della morte. Ebbene, pensare che Paolo nella prima lettera ai Corinzi deve dedicare un intero capitolo, il quindicesimo capitolo, importantissimo, a dire: ma come potete dire che non c'è la risurrezione dei morti? No, se noi credessimo in Cristo solamente per questa vita saremmo da compatire. Perché? Perché dice questa cosa qui? Perché seguiremmo una semplice filosofia, non l'eternità, non qualcosa che viene dal cielo, non qualcosa che è oltre la carne, che è oltre ciò che i nostri genitori ci hanno consegnato. Perché se tutto quello che dobbiamo fare è solamente per qui, per questa vita qui, il cristianesimo e tutta la fede è semplicemente una questione di cucina del nostro essere. Non c'è variazione, non c'è cambiamento, non c'è soprannaturale, non c'è diversità. E Gesù è semplicemente uno che ci ha dato delle indicazioni. Non cambia la nostra vita, perché la resurrezione non è semplicemente il fatto di risorgere dopo la morte, ma è una qualità di vita che già assaggiamo oggi. È la vittoria sul nulla che è già alla nostra portata. Credere alla resurrezione è essenziale, totalmente necessario per ogni singolo atto di vero amore cristiano. Quelle cose che si chiamano opere di vita eterna. Gesù infatti non risponderà a questi signori che gli pongono un caso grottesco, assurdo, inconsistente, la storia di una donna che gli muoiono 7 fratelli uno dopo l'altro, questa è la vedova nera che li ammazza tutti, non si capisce come fa questa che non riesce a sopravvivergli un marito, no? Ecco, e poi il quesito legale dopo alla fine di chi sarà moglie, ecco, le categorie che questi uomini usano logicamente pongono l'argomento nel grottesco. È spiegare con le categorie di questa terra qualcosa che è dopo, è oltre, è più grande di quello che noi vediamo qui, è oltre il nulla. Quindi non sono queste le categorie per pensare queste cose. E infatti i figli di questo mondo, dice Gesù, prendono moglie, muoiono, vivono nella carne, vivono per se stessi. In altri testi vedremo che sono questi uomini che vivono secondo delle priorità, non entrano nel banchetto di Dio perché hanno altre cose da fare, piccole, piccolissime, mediocri. E siamo tutti noi che possiamo vivere per cose mediocri, cose che muoiono, cose che non durano. Invece i figli degni del cielo, degni della vita futura, della risurrezione dei morti, che non sono alcuni, sono tutti, sono gli uomini. È la salvezza che è per ogni uomo, che è portata dal Signore Gesù. Questi qui hanno delle caratteristiche: non prendono moglie né marito. Ah, ma che vuol dire? Questa è una proclamazione del celibato? No, è molto più profondo. Noi dovremo riandare a quel testo di San Paolo che dice chi è sposato come se non lo fosse. Nel prendere marito, nel prendere moglie, c'è un possesso che non è più secondo, non è più concepibile per chi ha conosciuto Cristo. Laddove il matrimonio non è una mia iniziativa, è una strada per il cielo. Nel nuovo rituale delle nozze si dice che il matrimonio è la nuova via della santificazione di questi due battezzati. Avevano la loro via di santificazione, ora diventa il matrimonio. Il fine del matrimonio è il cielo. Io non prendo moglie, io sto camminando per il cielo, amando questa donna, amando questo uomo, costruendo una famiglia. Altro è costruire una famiglia senza resurrezione. Altro è costruire un mondo senza resurrezione, dove quello che conta è come sto oggi. E questo mi negherà degli atti di vera donazione, degli atti di vera oblatività. Altro è vivere secondo il cielo, che non appartiene più allo schema di questo mondo. L'indissolubilità che c'è nel matrimonio cristiano non è concepibile, non è veramente comprensibile senza la resurrezione, ovvero sia senza la capacità di vincere il nulla che in tutti i rapporti, presto o tardi, si fa presente. Questi uomini rigenerati dal cielo hanno altre relazioni, non vivono secondo la carne, non si devono far tornare i conti, non possono più morire, sono uguali agli angeli, ovvero sia hanno non più la morte come loro orizzonte di comprensione delle cose, cioè tutte le cose hanno un confine, no? Uno disegna una sagoma e gli mette prima un contorno, uno va a vedere gli affreschi di Michelangelo e vede che c'è una riga nera intorno a tutte le figure. Ecco, noi abbiamo una riga nera intorno alla nostra sagoma, la nostra morte, la nostra fine. Non c'è più quella riga nera. Non è quello il punto, quella cosa non è l'ultima parola. E dice qui, sono uguali agli angeli. Gli angeli sono dei messaggeri di Dio, sono gli inviati, vivono la loro vita come una missione, è tutta un'altra forma di vivere. Altro è vivere il matrimonio per appagare la propria fame affettiva, altro è vivere come inviati, altro è vivere il matrimonio come una missione, altro è lavorare come una missione, altro è intrecciare relazioni come una missione, come inviati di Dio, parole che Dio sta dicendo al mondo. Essere figli della risurrezione, essere servi del Dio dei vivi. Ecco, il problema fondamentale che noi abbiamo non è avere dei beni, avere successo, avere moglie, ma essere vivi. Essere vivi.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle 7 con le sue catechesi, e a partire da venerdì 15 di nuovo ogni venerdì alle 7 e alle 17:30. Vi ricordo che se volete riascoltare questo programma potete farlo on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.